Potete prendere posto? Alleluia! Non è meraviglioso Dio? Il Signore è buono, in mezzo a noi c'è il Signore. Oggi io voglio invitarti di entrare in una storia del Vecchio Testamento e del libro Zaccaria. E il Signore ti aprirà una finestra affinché tu puoi guardare nel mondo invisibile, dal visibile avere uno sguardo nell'invisibile, nel suo regno. E io sono convinto che questo messaggio ha la possibilità di rinnovare la tua vita e di rimetterla a posto. E Zaccaria ha potuto guardare nel sala del trono col sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e abbiamo visto che lui ha rimesso a posto il sommo sacerdote Giosuè. Noi sentiremo delle promesse meravigliose di Dio che possono ispirarci anche a noi. Ho portato qua un tizzone bruciato. Ieri l'ho tirato fuori dalla mia griglia, dal mio barbecue. Vuol dire che tu sei stato tirato fuori dal fuoco. Persone che avevano bisogno di essere salvati. Questa mattina il Signore ti vuole invitare e rimettere a posto la tua vita. E se tu sei come un pezzo di legno, mezzo bruciato, essere tirato fuori dal fuoco è una cosa drammatica, una cosa che salva. E questa mattina lo Spirito Santo vuole salvare vite, vuole rinnovare le vostre vite. E noi guardiamo questa storia e vediamo i primi versetti, Zaccaria 3, 1 a 2. Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla destra per accusarlo. Il Signore disse a Satana, discrida il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Noi tutti un giorno staremo davanti a Dio. Quando il nostro tempo terreno sarà finito, noi saremo davanti al Signore e saremo giudicati dal Signore. Siamo stati tratti fuori dal fuoco? Siamo delle persone salvate, rinnovate. Siamo delle persone che il Signore. Oppure siamo delle persone che l'accusa di Satana ci distrugge. Tutti quelli di cui nome non sarà trovato nel libro andranno nel forno e saranno bruciati. Ma tutti quelli che sono stati salvati e qui il nome sta scritto nel libro della vita, allora loro entreranno e saranno con il Signore in eternità e vedranno il Signore in faccia. E Giosuè ha visto. E l'angelo del Signore era con lui, dice Yeshua, e qua c'è scritto Giosuè. E ha detto che la condanna di Satana non vale. E quante volte abbiamo questa stessa cosa nelle nostre vite? Chi di noi potrebbe essere giusto davanti a Dio? Giosuè, questo sacerdote, ha cercato di essere giusto con tutto il suo volere. E lui sapeva se lui sarebbe entrato nel posto santissimo, poteva morire se non era puro. E allora lui si è purificato e si è preparato perché sapeva se lui voleva entrare nel luogo santissimo poteva morire se non era puro. E il sommo sacerdote era, per lui era chiaro, che ha fatto che lui faceva veramente tutto per essere puro. E lui di se stesso non avrebbe mai pensato che era impuro. Ma il diavolo ha detto: io ho trovato che tu non sei puro. E lo ha accusato. E in Isaia c'è scritto: la nostra giustizia non è diventata come un vestito sporco? Noi non possiamo mai, con tutto il nostro volere, con la nostra autogiustificazione, non potremo mai ricevere la giustizia di Dio. Ma soltanto per la grazia di Gesù possiamo essere, possiamo essere salvati e possiamo essere puri. Solo se Dio stesso si mette vicino a te e dice: tu ricevi la mia grazia, allora potrai essere davanti a Dio giusto e vivere come Lui ti salva di tutte le accuse. Il nome di Yeshua significa il Signore salva, e il sommo sacerdote si è rivolto verso Dio e ha vissuto come Lui ha potuto essere salvato. E anche per noi è la stessa cosa. Se noi andiamo davanti al Signore, noi saremo salvati. Dio stesso è colui che ti vuole salvare. Dio stesso è colui che si mette vicino a te, che si prende cura di te, che ti dice: tu hai bisogno del mio aiuto, tu solo, da solo non ti puoi salvare. E questa mattina il Signore vuole farti vedere che tu hai bisogno della sua grazia potente per poter vivere una vita che può esistere davanti a Lui. Se no tu vivi sempre di essere condannato, di essere accusato dal diavolo. E Lui è sempre attivo, Lui vuole sempre condannare. Lui vuole rovinare, vuole distruggere. E il diavolo non può accusarci, ma perché il Signore si mette vicino a te, indipendentemente di dove vieni, indipendentemente dei peccati che tu hai fatto, il Signore si vuole mettere a tuo fianco. Noi leggiamo che Satana era un angelo e lui è caduto dal cielo e lui è andato in giro per trovare degli argomenti per poter accusare delle persone. Lo possiamo leggere in Gioppe, il capitolo 1 e anche il capitolo 2. Lui ha cercato degli argomenti. Io ho detto: perché? Allora, i motivi di Gioppe sono tutti puri, sono tutti puri. E Satana è andato con degli argomenti davanti alla sala del trono di Dio e ha distrutto la vita di Gioppe. E lo possiamo leggere anche in Luca capitolo 22, 21 e 23. Gesù stesso ha detto: Simone, Simone, stai attento a te, perché il Satana viene contro di te e lui ti vuole giudicare. Ma io ho pregato per te, che quando tu ritornerai potrai fortificare gli altri nella fede. Chissà cosa ha trovato il diavolo da Pietro, che lui lo accusò. E lo abbiamo visto che Pietro è caduto e ha rinnegato il Signore. E come Dio ha rimesso a posto Pietro e ha detto: mi ami? E Pietro ha detto: sì, io ti amo. Pietro stesso è stato attaccato. Gesù stesso è stato attaccato in Getsemane e nel deserto. E lui ha avuto successo perché ha rifiutato la tattica di Satana e ha distrutto l'opera dell'oscurità. E poi leggiamo: colui che ha scelto Israele, colui che ha scelto Gerusalemme, rifiuta l'accusa del diavolo. Gerusalemme è la città che Dio ha scelto. Lo possiamo leggere in Primo Re 8:44. Gerusalemme era la città dove Gesù ha ricevuto la benedizione. Gerusalemme è il posto dove Gesù ha insegnato, dove Gesù è venuto sull'asinello e tutte le persone lo hanno acclamato, Osianna, Osianna, e Gesù è stato anche condannato e crocifisso a Gerusalemme. E la tenda del Tempio è stata strappata, che lui è entrato nella Gerusalemme celeste. E Gerusalemme è il posto dove è caduto lo Spirito Santo e 3.000 persone sono venute alla fede in Cristo. E se lui si mette al nostro fianco è perché lui ha un compito, che tu puoi entrare in quello che il Signore vuole da te, inseguire il Signore affinché tu arrivi al tuo traguardo, affinché tu puoi entrare nella nuova Gerusalemme. E questo l'angelo del Signore lo ha affermato, ha detto: diavolo, stai in silenzio, oggi il diavolo deve stare zitto nella tua vita. Lui non ha nessun diritto di condannarti. Se lui non vuole ascoltare a te, al nome del Signore deve ascoltare. Allora, se lui a te non ti ascolta, e lui ha dei diritti perché stai vivendo in peccato, allora tu ti puoi rivolgere al Signore e Lui ti tirerà fuori. Lui ti tirerà fuori. E Lui farà che tu potrai sempre essere più uno col compito di Gerusalemme. Io sono uno che sta con il Signore. Io sono uno che vuole essere battezzato con lo Spirito Santo. Voglio mettermi con l'insegnamento degli Apostoli. Voglio lasciarmi mandare. E c'è scritto negli Atti di Apostoli 1:8. E la potenza del Signore viene. E voi sarete i miei testimoni fino alla fine del mondo. Essere strappati dal fuoco, essere liberati, ha sempre a che fare di essere messi nel regno del Signore, nel regno di Dio. E il Vangelo del regno di Dio sarà predicato prima che viene la fine. E Zaccaria, senza che saperlo, era un evangelista, uno che annunciava il messaggio bello. E Yeshua era lì con i vestiti sporchi e l'angelo del Signore, che ha visto questo sacerdote sporco, ha detto: toglieteli i vestiti, io voglio togliere tutte le sue colpe da lui. E poi dicono: lui non ha soltanto bisogno di un vestito nuovo, ma ha bisogno anche di un nuovo turbante. E lui è stato vestito con dei vestiti belli, con un guardaroba di Dio che ti sta proprio a pennello. Ma tu lo sai che sei stato vestito con un nuovo vestito quando ti sei salvato? Sei stato vestito con nuovi vestiti puri, con i vestiti della salvezza. In Apocalisse possiamo leggere, capitolo 7, questi sono quelli che si sono purificati con il sangue dell'agnello e sono davanti al trono con i vestiti santi. E dicono: santo, 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 e mettono giù le loro corone. Sono vestiti con i vestiti bianchi. Anche Gesù si è cambiato sulla montagna di Tabor e i vestiti del Signore sono stati cambiati ed erano più brillanti della luna e delle stelle. Se noi ci lasciamo strappare dal fuoco, allora il Signore ci rinnova. Come il figlio prodigo che puzzava di maiali. E il padre lo ha abbracciato e ha detto: ti do un nuovo vestito, un nuovo anello, nuove scarpe, tutto nuovo. Anche il Geraseno che è stato liberato dai demoni e lui è stato rivestito di un nuovo vestito. Come il mondo invisibile trova delle condanne in te? Oppure sei rinnovato e brillante perché tu hai vestito Cristo? Il vecchio uomo lo dobbiamo togliere da noi e ci dobbiamo mettere l'uomo nuovo. Noi dobbiamo essere rinnovati e il Signore ti vuole rinnovare. Hai una visione nel mondo invisibile come tu sei davanti al Signore e ti vedi come ornato in un modo bello? Che cos'è il tuo più bel vestito che tu hai? La tua più bella cravatta? Le tue più belle scarpe che tu hai? Ci siete? Ce l'hai un bellissimo vestito nell'armadio? Pensa che cos'è un vestito di festa. Allora lui è stato vestito in un modo festoso. Perché bisognava vestire Yeshua in un modo festoso? C'è scritto, noi siamo venuti alla montagna di Sion, alla nuova Gerusalemme, da 10.000 di angeli, dalla comunità di festa di quelli che sono stati salvati e dei quali nomi sono scritti nel libro. Noi siamo invitati di far parte di una festa già adesso, ma alla fine davanti al Signore noi celebriamo e festeggiamo. Allora noi veniamo vestiti veramente belli e gli angeli fanno l'opera. Il figlio prodigo dice: io ho visto che io ho peccato contro il cielo e contro mio padre. Quando noi siamo infedeli è messo contro il cielo e anche contro i nostri prossimi. E quando questa colpa è stata tolta da Giosuè, allora tutta l'accusa è sparita. E il Signore dice che Lui ci libera da tutti i nostri peccati e ci dà un vestito di festa, un nuovo turbante. E il turbante è per nuovi pensieri puri. Come Dio ha scelto Gerusalemme, Lui si è rivolto verso di te e Lui ha detto: tu sei la mia persona scelta, io ti accetto, tu fai parte di me, io ti ho scelto che tu mi puoi conoscere, che tu puoi avere una comunione con me, una comunione così profonda, chiamarmi Abba, Padre, ed entrare nella tua chiamata. E com'è meraviglioso vedere che una nuova nascita dal regno delle tenebre al regno della luce è una cosa celeste, è un'azione celeste. Forse tu stai facendo adesso, vai attraverso gli attacchi di Satana, sei attaccato nei pensieri, emotivamente, ma anche praticamente nei rapporti, e vedi che la tua vita non rispecchia questa pace del Signore. Chissà come si è sentito Yeshua quando stava davanti all'angelo del Signore e ha ricevuto questo nuovo vestito così bello. Com'è bello essere senza peccati, senza colpe. Che dimensione di libertà grande che sarà. Se tu sai che tu sei salvato, non c'è più nessuna condanna su di te, nessuna accusa su di te. Puoi dormire tranquillamente. Puoi andare ogni volta con il Signore a parlare e avere le sue risposte. Il modo là dove lavori, là dove stai a studiare, puoi guidare la tua ditta con la pace del Signore, perché sai che hai ricevuto un vestito celeste. Noi possiamo essere quelli che stanno al di sopra delle cose. E possiamo vedere che Dio si mette al nostro fianco. Leggiamo in Matteo 16, 22, 23. Chi riconosce il nome del Signore sarà riconosciuto davanti a Dio e davanti ai Suoi angeli. Ma chi non riconosce il Signore davanti alle persone, anche il Signore, non lo riconoscerà. E tutti quelli che si mettono con Gesù avranno la salvezza e la protezione e ti daranno un enorme scudo che ogni attacco, ogni accusa viene rifiutata. Ogni accusa che viene alla tua famiglia, al tuo matrimonio, non ha più possibilità di essere attaccato. E la gloria e la potenza e la forza del nostro Signore Gesù è venuto. E Satana, che accusava i fratelli, è stato buttato giù. E loro, i credenti, hanno vinto l'accusatore, perché sono stati purificati dal sangue dell'agnello e non hanno amato la loro vita fino alla morte. E se tu vuoi entrare in questo messaggio, è importante che tu ti rivolgi al Signore e dici: Signore, io ho bisogno della tua misericordia. Signore, io ho bisogno del tuo aiuto. Tirami fuori, Signore. E poi c'è scritto in Apocalisse 12:12: rallegratevi cielo e coloro che abitano il cielo, ma guai a te terra, perché il nemico va in giro sulla terra. E se tu non sei in comunione con il Signore, tu non puoi rifiutare l'accusa del Signore. Hai bisogno di essere vicino veramente al Signore e avere un rapporto profondo con Lui, aprirgli il tuo cuore. Giobbe si è messo davanti al Signore e ha chiesto per i suoi amici, e Dio ha rimesso a posto la vita di Giobbe e gli ha dato il doppio di quello che lui aveva prima. Dopo che Giosuè, il sommo sacerdote, è stato vestito nuovamente, e gli ha detto: se tu vai nelle mie vie e fai veramente quello che io ti dico, allora tu sarai al capo della mia casa e tu giudicherai i miei cortili e io ti farò entrare in quelli che sono davanti, tra quelli che sono davanti al Signore. La cosa che noi riconvertiamo al Signore, che noi riconosciamo i nostri peccati, che noi ci facciamo battezzare, è l'inizio di cominciare a camminare nelle vie del Signore. E il Signore dice: io ti darò una posizione nella casa, di essere attivo nei cortili del Signore, e io ti farò avere un accesso alle persone, ad avere una comunione con le persone che sanno fare dei miracoli, che lavorano pienamente per il Signore. Giosuè ha vissuto in un tempo quando il Tempio di Dio ha dovuto di nuovo essere ricostruito. Hanno dovuto ricostruire tutta Gerusalemme e anche il Tempio. E Giosuè ha dovuto capire che il suo compito era di ricostruire la casa del Signore. Ed esattamente quello lui ha avuto come promessa, che lui prendeva il suo posto nel mondo invisibile come colui che pregava per il popolo. Lui doveva pregare per il popolo affinché potessero essere liberati dai loro peccati. E anche tu devi vivere questo. Tu ti devi mettere per la tua casa, per la chiesa, per la tua regione. e il tuo posto è nei luoghi celesti. Tu sei messo di regnare con Cristo, di regnare con Lui, di decidere insieme con Lui. In Efesini capitolo 12 c'è scritto che noi siamo stati rinati in Cristo e siamo messi nei luoghi celesti per poter regnare insieme a Lui. E Gesù ha fatto esattamente questo. E questa parola cortili è una parola come giudizio, posti dove c'è il giudizio. E lui ha ricevuto il diritto di giudicare. E questo l'ha vissuto anche Pietro. Noi lo conosciamo. Possiamo leggere tante cose di lui. Ma in un passo c'è scritto, quando Gesù ha chiesto, ma le persone chi dicono chi io sono? E poi hanno detto, sì, può essere Giovanni Battista, forse Geremia. Invece Pietro ha detto, tu sei il figlio di Dio? E Gesù gli ha risposto, questo te lo ha rivelato il Padre Celeste. E su questa rivelazione io costruirò la mia Chiesa. E le porte dell'inferno non potranno sopraffare questo. E quello che sarà legato nella terra sarà legato in cielo, e quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo. E lui ha ricevuto questa autorità del cielo. E questo è anche per noi la stessa chiamata. Noi dobbiamo prendere il nostro posto davanti al trono di Dio. Uomini e donne che liberano le persone nel regno di Dio affinché venga il regno del Signore. Osea? Ah, Giosuè. Giosuè ha ricevuto dei nuovi vestiti. È stato vestito nuovamente e attraverso i suoi vestiti lui ha avuto un'autorità, un diritto legittimo. Ogni giudice è vestito. E essendo messo giudice, lui ha l'autorità di giudicare. Un giudice della pace ha il diritto di giudicare, un giudice della nazione ha un diritto di giudicare. E anche noi possiamo cominciare ad avere giudizio su di noi stessi, sulla nostra famiglia, ma anche su tutte le, anche crescendo su tutte le nazioni. Ma voi non sapete che voi giudicherete degli angeli? Noi siamo chiamati a giudicare gli angeli, di avere un giudizio giusto, risolvere delle situazioni. E questo è già adesso il nostro compito davanti al Signore. Esattamente questo è stato promesso a Giosuè, al sommo sacerdote Giosuè, che lui poteva essere messo come giudice. E questo servizio di giudizio lo facciamo sempre insieme con gli altri che sanno di essere una stirpe reale, di essere dei figli di Dio. Quelli che si mettono a disposizione completamente davanti al Signore. Noi facciamo questo sulla base della parola di Dio, non perché noi ci vediamo meglio degli altri. Noi lo facciamo in umiltà, perché sappiamo che la parola di Dio è vera e valida anche oggi. E noi andiamo davanti al trono di Dio e stiamo davanti al trono di Dio. Lo scrittore della lettera agli ebrei ha detto, venite al trono della grazia e portate tutti i vostri pesi davanti a me, perché voi avrete grazia al tempo giusto. Noi siamo una chiesa che noi ci alziamo personalmente nella preghiera, siamo decisi di venire davanti al Signore, di alzarci in piedi davanti a Lui. Gesù ha insegnato che le persone si devono innalzare, alzare in piedi, in preghiera. Se due o tre si mettono insieme in una cosa, allora loro lo riceveranno. Gesù ha insegnato in diverse storie che Lui ha raccontato di un giudice che era ingiusto, che non ha dato il giusto a una vedova. E lei è stata così penetrante davanti al giudice. E il giudice dice: io non voglio ascoltarla normalmente, ma lei insiste talmente che io gli voglio dare giustizia. Il Signore è un Dio giusto, che Lui vuole dare a noi quello che noi gli chiediamo, che vuole dare a noi ciò che noi gli chiediamo. Se noi stiamo davanti al trono della grazia e preghiamo per noi, per le nostre famiglie, veniamo e lodiamo il Suo nome. E il Signore in noi, nel cantone di Berna e anche oltre, si potrà rendere visibile. Ci sono anche ancora tantissime persone che hanno bisogno del Signore. Anni fa io sono stato parecchio in giro in Sud America, Africa, Iran e in altri posti, e tutte le volte che io tornavo indietro pregavo per avere delle amicizie. E com'è meraviglioso che noi abbiamo degli amici, gli amici con cui possiamo condividere questa passione di venire davanti al Signore e dire: Signore, vogliamo vedere la Tua volontà, Signore, su questa terra. E Yeshua ha avuto questa conferma che lui non lo doveva fare da solo, ma lo poteva fare con gli altri uomini che erano davanti al Signore. E il Signore dice, noi lo possiamo leggere, Zaccaria capitolo 3, 8. Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che stanno seduti davanti a te, poiché questi uomini servono da presagio. Ecco, io faccio venire il mio servo, il germoglio, quelli che lui, il Signore, cerca delle persone che vogliono essere sante, vivere santi, e ti metti a fianco delle persone che sono pieni di fede e ti chiedono e ti fanno entrare nella tua chiamata, finché tu puoi entrare in quello per il quale tu sei stato scelto dal Signore. Gli uomini e le donne sono qui per incoraggiarci. Una chiesa è qui per ricostruire le persone, per incoraggiare, per consolare, affinché noi possiamo vivere in quello che il Signore per cui il Signore ci ha scelti. In un modo positivo, di essere gelosi proprio di quello che hanno gli altri, per desiderare di più davanti al Signore in un modo positivo. E il Signore dice a Gesù: tu non dovrai farlo da solo, ma ti darò uomini e donne che sono insieme davanti a me, con i quali tu potrai pregare, come Daniele aveva gli amici, come Pietro aveva gli amici, come Gesù aveva gli amici. Adesso veniamo già all'ultimo aspetto di questo messaggio. Io voglio chiudere questo messaggio con questi versetti di capitolo 3, 9 e 10. Infatti, guardate la pietra che ho posto davanti a Gesù. Sopra un'unica pietra stanno sette occhi. Ecco, io vi inciderò quello che deve esservi inciso, dice il Signore degli eserciti. Toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, voi vi inviterete gli uni gli altri sotto la vite e sotto il figo. Giosuè deve vedere, non è che si tratta di quello che lui fa, ma si tratta di chi è questa pietra con i sette occhi. è una stieta sulla quale è stata scritta, incisa. C'è scritto, e io ho visto l'agnello di Dio con 7 corna e 7 occhi. E questi sono i spiriti del Signore che vanno, passano in tutta la terra. Questo è un'immagine di, questa pietra è un'immagine di Gesù Cristo. Lui è la pietra che è stata a Gerusalemme in un modo finale. Lui che si è lasciato incidere. L'incisione è la vita e la morte di Gesù. Le sue mani sono state trafitte dai chiodi, i suoi piedi sono stati trafitti, la sua testa è stata martoriata con una corona di spine. Il suo corpo è stato flagellato. Lui è questa pietra incisa. Lui è stato colui che ha tolto il peccato dal popolo. E questo il sommo sacerdote Giosuè lo ha visto. Lui ha visto la pietra finale, la pietra più preziosa, Gesù Cristo, che toglie il peccato. Delle volte è difficile di dare affidamento alla parola di Dio, perché non possiamo capire ciò che il Signore vuole dirci, ma possiamo accettare con fede. Possiamo accettare con fede la promessa del Signore. Il discepolo Tommaso aveva delle difficoltà, dice: il nostro maestro è morto, è nella tomba. Giovanni e Pietro sono corsi alla tomba e volevano vedere colui che era risorto, ma Tommaso non era lì. E quando loro gli hanno detto: noi abbiamo visto il vivente, colui che è risorto, e lui dice: se io lo posso toccare, se posso mettere le mie mani nelle sue mani e toccare le sue ferite, allora crederò. È questa pietra preziosa. Gesù ha sentito ciò che Tommaso aveva detto e ha detto: metti le tue mani nelle mie mani, tocca il mio fianco, non essere incredule, ma credi. E lui è venuto alla fede. Come possiamo essere felici se noi possiamo credere senza vedere, se noi ci fidiamo di Gesù, ci fidiamo del suo massaggio che lui ci libera da tutte le colpe, da tutti i nostri peccati. In un solo giorno Gesù ha tolto i peccati di tutto il popolo, di tutte le nazioni. In Romani 5, capitolo 1, quando, non ho capito il versetto, lui dice: in un solo giorno io libererò Israele e toglierò il peccato da lui. E questo succederà quando Gesù ritornerà, dopo che la Chiesa è già andata in cielo. E loro si mettono insieme alla cena nuziale. E questo è quello che dice la Bibbia. Loro staranno sotto il fico e sotto la vite per festeggiare. Che messaggio meraviglioso, che messaggio meraviglioso, che noi possiamo aspettare le cose che verranno. Noi siamo una chiesa che si dirige al ritorno di Gesù e che noi possiamo prendere la nostra posizione nelle nazioni. Noi possiamo vivere come succedono ancora più cose dallo Spirito Santo, come la sua grazia sarà versata su tutta la carne. Noi potremo vivere più di quello che lui fa, ma noi vedremo ancora più attacchi e saremo sofferenti per le doglie di questi tempi. ma possiamo essere coraggiosi e fiduciosi perché aspettiamo il ritorno del Signore. E il Signore ti tirerà a sé. Io non lo so. Se noi viviamo nella generazione che vediamo il ritorno di Gesù, e lui, Gesù, dice che noi dobbiamo essere pronti, sempre pronti, e dire: Signore, vieni, vieni presto e portaci a te. Voglio invitarvi di alzarvi in piedi. Io chiedo anche il gruppo musicale di venire avanti. Come oggi ti vede il mondo invisibile? Gli angeli, il Signore stesso. Sei davanti a Lui con i vestiti sporchi davanti al Signore? Oppure sei ornato di un vestito di festa con un guardaroba puro e pulito? Spirito Santo, vieni e rivelaci, rivelaci. Come siamo davanti a te? Apri il nostro cuore. Io ti chiedo, Spirito Santo, che tu porti a farci vedere noi viviamo. Non siamo fedeli, non siamo ubbidienti. Spirito Santo, vieni, cerca nei nostri cuori e rivela e facci capire ciò che tu hai fatto per noi. Nella croce di Golgata. Padre Gesù, io ti chiedo che noi possiamo essere una chiesa delle persone che alzano le loro mani e toccano le ferite delle mani tue, Gesù, e che noi possiamo essere salvati dal sangue di Gesù, che è capace di togliere delle condanne davanti a noi. Il tuo corpo è stato flagellato, è stato sacrificato. E io ti chiedo, Signore, che tu tocchi le persone che sono malate. Vieni e opera con potenza in mezzo a noi. E se tu ti accorgi che questo messaggio ti ha toccato, allora alza le tue mani al trono della grazia. Noi ti adoriamo, Padre Celeste. Noi ti lodiamo, Signore. Grazie, Signore, che tu hai vinto il nemico, lo mandi indietro, che noi non possiamo essere accusati se veniamo davanti al trono della grazia. E grazie Padre, grazie Spirito Santo, vieni e consola le persone che sono i cuori rotti e innalza le cose che sono state abbassate, dove c'è solo un po' di speranza. Riforza le nostre speranze nella speranza del Signore. E Padre Celeste, io ti lodo per questo, che noi come Chiesa possiamo trovare la gioia incredibile che tu ci dai. Tu ci dai, Signore, l'unzione, l'olio di unzione della gioia, dove noi non possiamo avere più la gioia in te, dove noi non possiamo più avere la gioia della tua presenza. Vieni, Spirito Santo, e spezza tutti i ciocchi pesanti e ungici con l'olio della gioia. Se tu hai bisogno di una nuova gioia, dici di sì al Signore. Quando tu senti che tu hai bisogno di una rinnovazione, di un rinnovamento, allora invitalo e invitalo. E allora se tu puoi, prega al Signore con le nuove lingue. Vogliamo adorare il Signore davanti a Lui. Shall I?